Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Buonasera a tutti, a tutti coloro che ci ascoltano, grazie Pietro e soprattutto benvenuto Paolo. Ringraziamo sempre per questo spazio Mena Cristiano, la direttrice di Vita Web TV, e tutto il suo staff, quindi tutta la redazione, a cui va davvero un caro ringraziamento da parte nostra. E benvenuto Paolo, benvenuto a questa nostra chiacchierata.
E voi, Dalila e Pietro.
Grazie Paolo. Paolo Enrico Garrisi, quindi oggi diciamo che qui Paolo oggi è in veste di autore. Poi a noi piace tanto parlare di libri, confrontarci, al di là del fatto che ho la fortuna di collaborare con Dalila, che oltre ad essere una giornalista è anche un'autrice, quindi con lei poi diventa ancora più bello e piacevole, insomma, confrontarsi con altri autori. Allora Paolo, io direi di partire proprio al fatto che tu hai scelto questa strada per comunicare, no? Tu hai scelto la strada della scrittura, che insomma non è una strada così semplice, insomma, per poter comunicare, raccontare, insomma. Ecco, come mai la scelta della scrittura e non la musica, per dire?
Questa è una domanda interessante. Il punto è che io sono entrato nella scuola, allora si chiamava scuola elementare, oggi scuola primaria, quando avevo 5 anni, con un anno di anticipo. E mi sono subito appassionato a leggere e allo scrivere, proprio è stata una vocazione. La musica era importante per me, io ascoltavo, i miei genitori ascoltavano musica sinfonica, la radio era praticamente sempre sintonizzata sul terzo programma, quello che oggi si chiama Radio 3, e quindi c'era l'influenza della musica, però la lettura e la scrittura erano forme, le sentii immediatamente congeniali, sin da bambino proprio.
Sì, quindi diciamo che hai trovato in questa strada forse, ecco, la tua zona di comfort, insomma, in cui ti sentivi più a tuo agio, giusto Paolo?
Esatto.
Prego Dalila, scusami.
Vabbè, tra l'altro bisogna anche fare un piccolo inciso, perché comunque Paolo è un autore di Costa Edizioni, quindi
quindi
in questa occasione salutiamo anche Elena Costa, la nostra editrice, perché comunque fondamentalmente con Paolo si può dire che siamo colleghi, perché autori della stessa casa editrice, quindi collaboriamo con Elena entrambi. Ecco, come è nato poi l'idea di questo romanzo, Pagine Perse, anche il titolo, insomma, parlaci un po' di quello che è stato il tuo lavoro con Costa Edizioni, quindi la tua pubblicazione.
Sì, dunque, il romanzo nasce in modo un pochino estemporaneo, perché mi è stata ispirata l'idea da un'opera di Wagner. Wagner non lo conoscevo, non lo apprezzavo, ascoltavo musica sinfonica e anche musica operistica. Stiamo parlando ormai di quando ero già anziano, 5-6 anni fa. Però Wagner mi era un pochino estraneo. Dopo, una cantante lirica che giocava a bridge, incidentalmente io gioco a bridge, una cantante lirica che giocava a bridge mi spiegò che per capire Wagner dovevo leggere l'opera. E così feci, con modesto successo. Poi un giorno casualmente ascoltai l'Olandese Volante e rimasi impressionato, proprio decisi subito che dovevo scrivere un libro su quella storia. Così è nato il libro.
Così è nato, ma in realtà il tuo lavoro, il tuo romanzo disvela anche qualcosa di particolare, perché il protagonista dice di essere una persona che appartiene ad un'altra epoca. Io, da sempre affascinata poi alle altre epoche, non posso non fartela questa domanda. per forza. Da cosa nasce questa convinzione del tuo protagonista?
Allora, dobbiamo ritornare un attimo all'opera di Wagner. Nell'opera di Wagner c'è una maledizione che pesa sul protagonista, verrà sollevata dall'amore, cioè quando una fanciulla si innamorerà di lui, lui potrà riposare in pace. Lui è un fantasma, è morto. Potrà tornare sulla terra in cerca, in attesa che una fanciulla si innamori di lui. Quando questo succederà, egli sarà fedele, lui potrà riposare in pace. Quindi questo nasce il coso. Il protagonista è un malato. È un malato che cerca giustificazioni per darsi il suicidio. Lui ha avuto un trauma in età infantile, quando aveva 8 anni, quando aveva 10 anni. Il padre, che soffriva di un tumore al cervello, stremato dal dolore e dalla disperazione, si uccide, e lui trovò il cadavere, il corpo appeso del padre, si era impiccato. Quindi da qui nasce un complesso di colpa tipico, non è una mia invenzione questo, è tipico il complesso di colpa di non aver saputo prevenire la morte del padre. Questo è tipico proprio dei bambini, però ovviamente si protrae nel nostro caso anche nell'età adulta.
Sì, sì.
Quindi questo è infatti dimmi.
Sì, sì, no, infatti la tematica è molto profonda, sì, affronta, diciamo, poi a sua volta altre tematiche, e soprattutto mi è piaciuta anche tanto l'idea che ci hai raccontato un po' della fanciulla che, come nell'opera di Wagner, diciamo, riporta in vita questo protagonista che poi era fondamentalmente morto. Ecco, mi piace tantissimo perché un po' mi ha ricordato l'archetipo per eccellenza, no? La fanciulla che salva l'uomo ferito, un po' come riportato in tante favole contemporanee e storie contemporanee. Ecco, per questo devo dire che, nonostante sia un'opera tanto, tanto antica, e fondamentalmente ha dei capisaldi attualissimi, ecco, l'attualità per eccellenza si potrebbe definire.
Questo è attuale. Quindi, allora, che cosa succede? Adesso sto parlando di quello che ho letto sull'argomento psichiatrico. Sì. Io vi ricordo, sono farmacista, quindi non ho competenza medica, però ho una certa conoscenza di come si sviluppano certi problemi. E quindi quello che ho letto sull'argomento psichiatrico, in pratica, la vocazione suicida del protagonista per punirsi della colpa di non aver saputo salvare il padre, la vocazione suicida si estrinseca in una invenzione. Lui deve vincere l'istinto di sopravvivenza, che è vitale nell'uomo, deve vincerlo. Come vincerlo? Dichiarandosi morto. E allora lui non è più un suicida, un aspirante suicida, ma un morto che ritorna, come nell'opera, poi tra l'altro, ma questa è una coincidenza, come nell'opera è un morto che ritorna per sistemare.
Sì, per poter, diciamo, tra virgolette, risolvere una situazione non risolta in vita, diciamo, quindi la...
Esatto, esatto. E in questo ritorno ci sono due donne. Lui fisicamente rincontra due, fisicamente non nel senso che ha rapporti, per carità.
Sì, no, certo.
Non è in grado di stabilire relazioni con nessuno. E incontra due donne. Una è Giorgia, che lo capisce e lo vuole salvare, e l'altra è Carola, un'attrice che lui cerca. E a questo punto nasce il conflitto tra Giorgia, che è innamorata di Enrico, il protagonista si chiama Enrico, scusate.
Sì.
Giorgia, che è innamorata di Enrico, e lo psichiatra di Enrico, che ritiene che Giorgia, che Carola debba essere allontanata da Enrico. In realtà, secondo Giorgia, Carola è la protezione che Enrico ha contro il proprio suicidio. Nell'immagine, nell'immagine del guerriero antico, del guerriero medievale di Enrico, Carola è la nemica da uccidere. Capito? Quindi, ecco, insomma, il romanzo si sviluppa, non è un'analisi psicoanalitica.
No, ma ci sono dei riferimenti in questo senso, no?
Perché... Ci sono però ovviamente degli aspetti che sono accennati, sono discussi, ma che praticamente il conflitto è in tre. Lo psichiatra che vuole tenere Enrico lontano da Carola, e Giorgia, che lo ama, vuole che Enrico stia vicino a Carola, perché Carola è reale, mentre invece l'immagine del suo delirio è irreale, fin quando, secondo Giorgia, fin quando Enrico avvicina Carola starà surreale. Uh-huh. Nel momento in cui non ce l'ha è preda di se stesso.
Senti, altri due elementi che mi affascinano, insomma, sono il fatto che tu, anche trattando tematiche del genere, metti comunque in gioco l'ironia, cioè nel senso ci sono dei momenti in cui c'è anche l'ironia, e questa è una cosa che mi attrae, perché poi io sono un amante dell'ironia, insomma, specie anche quando si affrontano tematiche molto importanti. E poi voglio che tu ribadisca un aspetto importante: quanto veramente l'amore, no, può salvare, perché qui c'è questo l'argomento dell'amore che può essere salvifico, è predominante, ecco.
Sì, certamente. Solo l'amore può salvare. Enrico è perduto. Enrico non ha più le difese normali che ho io, che ha Dalila, che hai tu. Mm-hmm. Enrico è perduto. L'unica cosa che lo può salvare è veramente l'amore, cioè il trasporto verso un'altra persona. Due cose, scusami. La prima è che avevo... rispondo tra poco alla tua domanda, come sì. Nasce il titolo Pagine Perse.
Certo.
E adesso prima rispondo prima a questa nuova domanda sull'ironia. L'ironia è vitale nell'uomo. Senza ironia, senza umorismo, c'è la disperazione. Questo se parliamo a livelli di cosa. Si può essere, c'è il momento di essere seri, c'è il momento di essere drammatici e via discorrendo, ma in fondo deve rimanere un pizzico di divertimento, un pizzico di ironia. Ti faccio un riferimento. Graham Greene è un autore inglese del secondo Novecento. Ha scritto un bel romanzo, che poi è stato tratto un film, Il nostro agente a Havana. È un film famoso, un film di spionaggio ironico. E in quella scena, in quel romanzo, c'è una tragedia. Un uomo viene aggredito dalle spie nemiche che fanno devastazione del suo studio. Lui è un uomo innocente, non è una spia. E succede qualcosa di comico in questa devastazione, che fa ridere. Lui è la disperazione, quest'uomo, fa ridere. E l'autore commenta: qualcuno lascia sempre una buccia di banana sul luogo della tragedia. Quindi necessariamente bisogna ridere. Per quanto riguarda il titolo Pagine Perse, una qualità di Enrico è il padre di Enrico amava scrivere, copiare testi antichi nell'antica loro calligrafia, e l'ha insegnato ad Enrico. E questa gli è rimasta, questa facoltà che lui ha sviluppato nel corso degli anni, anche dopo la morte del padre. Però mentre fino all'età di 10-11 anni, cioè nei tre anni della malattia del padre fino alla morte, Enrico scriveva cose anche originali, oltre a copiare antichi manoscritti nella loro lingua, nella loro calligrafia, dopo la morte del padre aveva cessato di scrivere cose originali, copiava solamente. Allora c'è una conversazione tra Giorgia, che è innamorata di lui, e la madre di Enrico, e Giorgia gli chiede come si è verificata, come è avvenuta la malattia, e la madre di Enrico le risponde appunto, gli descrive le qualità di Enrico, quello che lui faceva, e a un certo punto, sconsolata, dice: Enrico non ha più scritto nulla di originale dalla morte del padre. Quante parole, quante pagine sono state perse da questa tragedia?
Sì.
Da qui Pagine Perse.
Sì.
Cioè, quando ho dovuto scegliere il titolo, mi sono ricordato di quella frase.
Di quella frase detta in quel momento, e quindi esatto. Tu hai tratto.
Perché l'ho scritta nel romanzo pensando, ecco, questo sarà il titolo, capito? All'inizio il titolo era Enrico e Giorgia, anche per pigrizia, non mandava di sceglierne uno più complicato. Poi però, ripensandoci, sono andato in cerca di qualcosa di più cogente, di più legato al romanzo, al tema del romanzo. E questo è Pagine Perse.
Dalila, tu ne sai qualcosa, insomma, quando scegli i tuoi titoli.
Sì, spesso sono all'ordine del giorno il dibattito sui titoli dentro i nostri format con Pietro, perché ho raccontato che nel secondo romanzo che uscirà quest'anno se l'avrò già cambiato 3 volte il titolo, quindi ogni volta che rileggo non ero convinta. Poi adesso ho trovato, diciamo, un equilibrio con l'ultimo titolo, sembrerebbe quasi il definitivo. E mi ha colpito particolarmente quando appunto il protagonista Enrico dice che ha combattuto con i sassoni accanto a Re Artù. Sì. Ecco, io sono abbastanza fan, voglio usare questo termine forse fuori luogo, di queste
fan.
Re Artù. Di queste, diciamo, dinamiche, perché Equilibri delicati, che è un romanzo che ho pubblicato con Elena Costa, torna indietro nel tempo e racconta la figura di Gesù di Nazareth. Quindi io sono proprio appassionata di personaggi realmente esistiti a cui si ridà poi vita in testi contemporanei. Come mai proprio Re Artù e non qualcos'altro, non qualche altro personaggio storico? Perché proprio quel periodo storico di cui parla Enrico?
Bene, domanda molto molto acuta questa, scusami, l'hai letto bene il mio romanzo, vedo. E io sto tracciando, dunque, Enrico ha una certa cultura, una cultura data dalle sue letture, è uno che legge ovviamente, ma non è una mia biografia, per carità, è una caratteristica che è comune dell'uomo medievale. L'uomo medievale era molto più scienziato di quanto si crede oggi, non era un'età oscura, era un'età luminosissima. Dicevo, Enrico prima di tutto narra la storia di una fuga, di un'emigrazione, i sassoni che vennero costretti intorno al V secolo d.C., vennero costretti a migrare dalle loro terre per due ragioni: una la pressione dei Goti e l'altra l'inabissamento delle terre, che quindi quelli si chiamano poi Paesi Bassi, quelli un po' più a sud, e quindi deve emigrare in Inghilterra, come altri. L'invasione sassone è proprio storica. E quindi è un momento particolare nella storia dell'Europa, non inglese, di tutta l'Europa, è un momento particolare della storia dell'Europa dove si creano due nazioni. Una, l'Inghilterra romanica, che non muore l'Inghilterra romanica, e l'altra, che esiste già ma non muore ma si trasforma, e l'altra l'Inghilterra anglosassone. Va bene? Devo dire che uno dei libri, il punto centrale è che la battaglia tra i sassoni e i britanni romani, e questo punto centrale di questa battaglia storicamente è proprio la battaglia combattuta da un presunto Re Artù, che non si sa se si chiamava Artorius o Artorius, e non si sa se era un generale celtico o romano, non è chiara la cosa. La mia fonte su questo argomento, sì, la vedo di qua, vi mostro un attimo la mia biblioteca, ma ci vedo poco però.
Quello è un letto. Sì, in alto, sì, sopra il letto c'è tutta la tua biblioteca in alto, sì, sì.
Sì, non è tutta la mia.
Vabbè, una parte della.
Se voi vedete questi libri, vedete quei due rossi, libri rossi proprio al margine sinistro?
Sì.
Appena quei libri rossi, poi ce ne sono degli altri di altri colori, lasciamoli stare, poi arriva una serie di libri tra neri, verdino e così via. Quello è Oxford, The History of England.
Ah, quindi in lingua originale, quindi.
Sì, in lingua originale, non è stato tradotto, quello in inglese. E lì c'è proprio un volume dedicato tutto, anzi due volumi, uno all'insediamento sassone e un altro, posso prenderlo un attimo?
Vado a prendere, mentre lo vai a prendere, lo ricordiamo, insomma, che il tuo libro, insomma, Edizioni Costa, insomma, quindi a conferma vedi, dell'occhio particolare che ha Elena, insomma, che riesce sempre a scoprire autori, no? Particolari.
Questo è il volume,
sì.
Anglo-Saxon Ex England.
Sì.
Bene. Poi di sotto, non ce l'ho qua adesso, un altro volume, questo è l'Inghilterra anglosassone, l'altro volume è la trasformazione da periodo romano a quello anglosassone.
Sì.
Il libro centrale però di questo non è lì, ma dovrebbe essere, non mi ricordo dove l'ho messo, dovrebbe essere, ed è un libro di, del 1937, Arthur of Britain, che è considerato un classico per lo studio di quelle, della figura di Arthur. E quindi ho cercato, benché non sia uno storico ovviamente, no, questo non fa,
però hai fatto una ricerca sì, molto molto
ho cercato, come nel campo della psichiatria anche lì ho dovuto fare molta ricerca, e benché non sia uno storico, insomma, mi è toccato un gran lavoro, ecco.
No, è un gran bel lavoro, è interessante,
un gran bel lavoro.
Perché vedi, il fatto che questo è importante, e Dalila lo può confermare, chi fa un lavoro del genere, insomma, deve andare, ecco, devo curare il dettaglio, perché se non curi il dettaglio, il pubblico...
Si fa presto perdere la credibilità.
Noi
autori dobbiamo essere plausibili, il lettore ci deve credere, il lettore lo sa che stiamo dicendo cose che non sono successe.
Certo. Capito?
E deve entrare nella nostra finzione, come quando si va al cinema. Però l'autore deve fare ogni sforzo per essere credibile, per essere chiaro, per essere attendibile. Capito?
Sì, assolutamente. I riferimenti devono essere tutti riferimenti attendibili. Io direi, Dalila, se tu sei d'accordo, prima di fare proprio un'ultima domanda, già da parte di Dalila, te la senti di leggerci una pagina del tuo libro?
Una pagina del mio libro,
se te la senti, altrimenti niente.
Sì, me la sento. Me la sento, dunque...
Puoi scegliere quello che vuoi, insomma, senza problemi. Insomma,
no, solo... generalmente nella presentazione c'è appunto la lettura di una pagina.
Sì, prego.
Però è un po' lunga e temo non ci manchi il tempo. Se...
Decidi tu, tranquillo.
Allora, vediamo un pochino...
Non ti preoccupare, non guardare il tempo, stai tranquillo.
Allora, devo tornare proprio su quella presentazione...
Sì, tranquillo, insomma.
No, allora guardi, faccio un'altra cosa. Leggo la parte che dà poi origine al titolo.
Sì, va bene.
Olga parla con la madre.
Ma questo era più che altro avere anche per far ascoltare un po' il tuo modo di scrivere, no? Insomma, quindi giustamente.
Sì, però pensavo a qualcosa, dunque.
Perché comunque hai un modo di scrivere. Per fortuna, perché noi poi, specie quando si affrontano tematiche così un po' ostiche e non solo, e poi c'è anche questa parte legata alla ricerca, cioè io penso che se non hai una scrittura bella fluida, veramente puoi annoiare. Invece tu, per fortuna, sei riuscito. Invece,
guarda, questo è il complimento più bello che mi potevi fare, avere una scrittura fluida, proprio farsi capire.
Sì.
Allora ho trovato forse. Allora, quando le due donne rimasero sole, allora il momento è questo: Enrico e Giorgia sono stati a Milano insieme. Giorgia si è curata di lui, lo ha portato al pronto soccorso una volta che è stata aggredita e via discorrendo. Però poi salta fuori questa storia di Re Artù. Allora lei capisce che non può cavarsela più da sola e telefona alla madre. Va bene? La madre, insieme allo psichiatra, che è il compagno della madre che cura Enrico da 10 anni, vengono a Milano per prendere in consegna Enrico e vedere com'è la situazione. Quindi Enrico vanno in una clinica dove Enrico viene visitato,
sì.
E Giorgia e la madre rimangono sole a parlare. Ecco, questo non l'avevo preso. Scusate un attimo, non so se darà fastidio.
No, quella non è. Accendere la luce?
Ecco, vi dà fastidio?
No. Anzi, forse è ancora meglio che ci sia la luce, ancora meglio.
Beh, perlomeno mi serve anche. Quando le due donne rimasero sole, Giorgia cautamente cominciò a chiedere a Sonia, Sonia è la madre di Enrico, cominciò a chiedere a Sonia di Enrico, interrompetemi quando vedete...
Sì, vai, tranquillo, tu leggi, tranquillo.
Allora, voleva solo sapere com'era da bambino prima che iniziasse la malattia, ma per la madre quei ricordi erano divenuti dolorosi non meno di quello che sarebbe venuto dopo. E iniziò a dir... Scusate. E iniziò a dirle quello che era successo quando aveva 8 anni, agli esordi del male. Enrica aveva cominciato a diventare taciturna e poco propensa a uscire di casa per giocare con altri bambini. Adesso salto. La tragedia del padre che si uccide era successa tra la fine di maggio a settembre. Va bene? Aspettate un attimo.
C'era quel periodo, l'arco temporale, diciamo che... Sì.
Welcome back. We ain't going nowhere. sad. So, so sad. And it was bad. So fucking bad. That you've been had, welcome back.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.